Utopic Fest. Dall'8 all'11 giugno, Radio Vaticana in diretta da Rondine, cittadella della pace. 4 giorni disarmanti per imparare a conoscere il conflitto e trasformarlo.
E come avete sentito dalla nostra sigla, è ora il momento di collegarci con Arezzo, dove c'è Rondine, cittadella della pace, e la 7ª edizione degli Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto. È seguito dal nostro inviato Andrea De Angelis, che ci racconta tappa per tappa quello che sta avvenendo ad Arezzo. Ben trovato, Andrea.
Ciao Stefano, ben trovato a te e agli ascoltatori. Siamo qua dal nostro studio mobile, appunto a Rondine, cittadella della pace, pronti ad accogliere i prossimi ospiti.
Dici come ci si sta sviluppando l'evento e soprattutto chi saranno quindi gli ospiti che hai annunciato.
Si è appena concluso un panel, Stefano, che abbiamo trasmesso per buona parte dal conflitto all'impatto, e sono una quarantina gli eventi all'interno di questo festival, giunto, come sottolineavi, alla 7ª edizione. E nel nostro studio ringrazio come sempre Gabriele Di Domenico per quanto attiene alla parte tecnica, è giunto Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Ben trovato.
Grazie.
Vogliamo iniziare con lei, presidente, da una domanda che abbiamo posto anche ad alcuni studenti, in particolare a uno questa mattina. In che modo le arti, che per definizione hanno un linguaggio universale che non conosce differenze, non conosce confini di etnia, di religione, possono parlare davvero a tutti? Sono fondamentali per promuovere un messaggio che metta davvero al centro un obiettivo comune, che è quello della pace.
Beh, l'arte, se è vera arte, raggiunge le profondità dell'anima, per cui ti immobilizza in qualche modo, ti fermi di fronte alla bellezza, e quindi la bellezza ci aiuta e ci salva.
Ci aiuta e ci salva, e la bellezza però può cambiare con il passare degli anni, perché parlando con i giovani di Rondine ci hanno detto anche questo: a volte ci rendiamo conto che siamo cambiati molto rispetto a quando siamo arrivati qui e non sappiamo cosa ci aspetta nel futuro. Abbiamo i migliori propositi, anche la bellezza, anche quello che può sembrare bello cambia con il passare del tempo.
Eh sì, perché se penso che, per quanto riguarda la mia esperienza della bellezza e soprattutto di colui che ha creato la bellezza, che la cui fantasia è infinita, e tutto cambia, e la bellezza è anche la bellezza del cambiamento e del movimento. E mi vengono in mente le parole del Papa sull'inquietudine, cioè l'inquietudine sana, cioè l'uomo è inquieto perché è sempre alla ricerca, no, della bellezza. Per cui penso che da una parte c'è la bellezza che ci salva, dall'altra anche noi ci muoviamo, siamo attratti dalla bellezza, e quindi c'è questo incontro.
Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, poc'anzi ha parlato dell'importanza di avere cura. Mi piace con lei parlare della cura, perché mi viene in mente, non a caso, avendola qui in studio, il curatore di un libro, avere cura del prossimo, avere cura del fratello, ha detto ancora il cardinale Zuppi ieri. Va bene a parole, come si fa poi nella realtà?
Come curare un'opera?
Come curare un'opera e come far sì che diventi una predisposizione anche nei confronti dell'altro, la cura?
Allora, mi vengono in mente due cose, possiamo andarci del tu.
Certo, va bene Arnoldo.
La prima cosa è che la cura di un'opera, di un lavoro, mi vengono in mente il lavoro che ad esempio nel passato avevo fatto con una poetessa straordinaria che era Alda Merini. Questo incontro fu un incontro straordinario perché nasceva proprio dal comune amore o attrazione per la, ancora qui parlo della bellezza di Dio e del suo mistero. Quindi nacquero delle opere che erano dedicate a Francesco d'Assisi, a Maria, la Madonna, che poi vennero tra l'altro musicate, che qui la bellezza è sempre generativa, l'arte è generativa, vennero musicate da Lucio Dalla proprio ad Assisi. E curare vuol dire accompagnare, vuol dire stare vicino agli artisti, ascoltarli e cercare di vedere dove c'è un talento, parlo dei grandi artisti ma parlo anche dei giovani che sono qui, di guardare il talento e di ascoltare tanto e di fare sì che l'ascolto sia il metodo per cui il talento possa venire fuori e possa essere acqua sorgiva. Non cercare mai di manipolare niente, cercare sempre di guardare e poi le cose vere rimangono, vengono su e quindi i sogni fioriscono, quello che viene, invece viene dal nostro egoismo o dall'egoismo oppure dalla nostra inutilità va buttato. Io mi ricordo, tra l'altro, tornando alla Merini, che io facendo la selezione anche delle sue poesie, alcune cose dico: Alda, qui secondo me questo stride, qui lei si arrabbiava, però mi lasciava questa libertà di quello che sentivo come vero, poesia la tenevamo, quello che era un mestiere no.
Hai avuto cura anche dei nostri ascoltatori, perché insomma citare Alda Merini e Lucio Dalla in poco più di un minuto vuol dire avere cura. Stefano Lecinski, dalla Città del Vaticano, hai domande per il nostro ospite?
Sì, assolutamente. Quello che mi viene in mente e che mi piacerebbe sentire è un po' quelle che sono le reazioni del mondo giovanile alla Cittadella e sono un po' loro i protagonisti. Ci sono parole importanti che sono state dette anche dal tuo ospite questa sera per quanto riguarda il mondo dei giovani e come questi devono imparare o possono imparare ad affrontarlo e soprattutto come si pongono all'ascolto di fronte appunto a persone che parlano di bellezza, di necessità di accompagnare per scoprire il talento. Questo è uno dei temi più controversi nelle cronache degli ultimi tempi, quello del talento, del merito, insomma, che bisogna aiutare a emergere, sostenere, insomma, soprattutto bisogna scovarlo.
Ma quello che mi colpisce guardando questi occhi di questi ragazzi, questi sguardi, è che la vita è più forte di noi, dei nostri ragionamenti. Io vedendo certi sguardi, della luce in questi occhi, sorrisi, si è avvicinato oggi un ragazzo della Palestina, mi ha detto alcune cose che mi hanno come spiazzato. Ho visto un altro gruppo di giovani di 22 anni e mi hanno detto altre cose che mi hanno fatto, dico, caspita, ma qui la vita è più forte, è sempre più grande di quello che noi pensiamo che sia. Che siano le società, che sia l'andamento delle cose, no, la vita vince sempre. E qui vieni sorpreso, lo stupore di fronte ai giovani, per cui vedi che il mondo andrà avanti e fiorisce. E quindi oggi ho stupore.
Ecco, quello che, sentendolo parlare, mi chiedo, andrà avanti, la vita va avanti, il mondo va avanti, nonostante tutto, cioè nonostante anche un... diciamo così, dei vertici che poi regolano le società, che non sono magari particolarmente illuminati, insomma, i giovani e il futuro riesce comunque a realizzarsi nonostante tutte le difficoltà, nonostante ci sia magari qualcuno, ecco, che mette un po' la pentola sul coperchio.
Ma io penso che mi viene in mente la ragazza di 15 anni, la Madonna, in quel piccolo paesino dove stava, e che viene in mente lei che dice di sì e che ha cambiato la storia. E allora penso che le piccole cose, apparentemente piccole, possono nascere cose immense. E sono sempre stato alla ricerca degli sguardi delle persone, la singola persona, perché ciò che può essere generato poi è imprevedibile. E quindi, se da una parte i calcolatori di questo mondo, cioè diciamo i potenti, sembrano avere in pugno tutto e il controllo di tutto, non sanno che la vita, il seme in realtà sta crescendo in un altro luogo impensabile, e di là sta crescendo una pianta così meravigliosa, così stupenda, che conquisterà, ma senza i mezzi della forza, ma perché, ripeto, è la luce che poi ce la fa. È la luce, io credo molto in quelle. Qui a Rondine ho visto due parole del Vangelo concretizzarsi. La prima è: venga il tuo regno. la parola che Gesù ci insegna. Qui ho l'impressione di vedere concreta quell'appunto del Padre nostro. Qui mi sembra che il regno ci sia, qui c'è quel regno, e che è collegata all'altra parola che è ama il tuo nemico. Cioè qui concretamente i nemici stanno insieme, e quindi avviene qualcosa, il Vangelo si fa concreto. Per cui penso che in realtà ci sono grandi fuochi d'artificio in questo mondo, ma la vita senza fuochi d'artificio, con la sua forza, insomma, ci stupisce sempre.
Stefano, ci ha raggiunto in studio il presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Vaccari, ben trovato.
Grazie a voi.
Possiamo dirlo, noi, anzi l'abbiamo già detto, nella palestra di Rondine Cittadella della Pace bisogna fare 5-6 scalini per raggiungerci in basso, un po' come quando finisce il primo tempo una partita e si va negli spogliatoi. Dico questo perché siamo più o meno a metà, siamo all'intervallo, siamo a 2 dei 4 giorni di questo festival. Sì. Senza tracciare un bilancio, però, quali sono le sensazioni?
Ma intanto scendiamo sottoterra in un seminterrato che è di pace, perché qui stiamo dialogando con gli amici. Di là da questo muro c'è una creazione artistica fatta dalle mani dei nemici che da un mese e mezzo sono qui, e vorrei trasmettere ai nostri ascoltatori con quanta cura e delicatezza ogni tratto su quest'opera che verrà inaugurata tra un'ora viene messo. È sorprendente. Mentre i giovani che sono qui a Rondine vanno nei bunker per difendersi dalle bombe. Da anni. Abbiamo l'israeliana Yael, che quando sente i missili che arrivano da Gaza scende nel bunker con la famiglia, e dopo che ha visto che la famiglia è tutta unita si preoccupa per dove sono i nuovi suoi amici palestinesi, che la cura ormai ha sconfitto l'idea del nemico. E quindi mi collego a quello che diceva ora il carissimo amico Arnoldo, che è veramente questa vita che prorompe, che gorgoglia. E in questi 2 giorni abbiamo visto la vita che gorgoglia.
Abbiamo visto anche, Vaccari, tanta umiltà. Mi riferisco in particolare alle parole di una studentessa a Ginevra, liceale, 17 anni, che alla domanda, ne parlavamo anche questa mattina, cosa sarà quando tornerai a casa, nella fattispecie nel Cuneese? Le ha risposto: ho un timore di poter sembrare autocelebrativa, di dire un qualcosa di troppo grande, di non essere abbastanza umile. 17 anni, anche questo generate qua a Rondine, l'umiltà.
Ah, io non lo so se ce la facciamo, ma se perdiamo l'umiltà siamo finiti. Qui ci possono essere palazzi, tutto, ma non costruiamo niente di vero. L'umiltà che non è mai posseduta è sempre cercata. Perché nel momento in cui pensi di averla un pochino posseduta, l'hai bella persa, perché l'umiltà fa questo scherzo. Quindi, però i ragazzi, una cosa, io gli dico sempre questo, no? Gli dico: attenti, c'è un crinale, no? È tra la passione e la presunzione. È un crinale difficile, ci vuole tutta la passione, quindi bisogna stare lì, però attenzione, perché poi si può scivolare di là, che è la presunzione. È un lavoro continuo, perché ogni tanto si diventa tutti un po' presuntuosi, no? E quindi autocelebrativi, e perdiamo la vita. Quando invece mettiamo passione, va bene sempre tutto.
Stefano, dalla Città del Vaticano.
Presidente Vaccari, intanto ben ritrovato sulle frequenze della Radio Vaticana, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi.
C'è una domanda difficile che vorrei porle, perché lei ovviamente non è così difficile per lei, però ci sono tanti interrogativi che si aprono, no? Quando si sente parlare di pace, quando si sente parlare di nemici che dialogano, quando si sente parlare di umiltà, ci si chiede anche un po' che significato si debba dare alle parole oggi, no? Sono tutte parole che sentiamo spesso e magari un po' abusate a volte per come vengono usate. E ad esempio vorrei chiedere: pace e umiltà, come si conciliano questi due concetti oggi che siamo di fronte a delle situazioni di guerra e delle situazioni politiche che impongono di schierarsi, impongono di avere di prendere delle posizioni?
Ma è proprio questa imposizione che io rifiuto. Perché chi l'ha detto? Io ogni mattina mi sveglio, faccio anche un segno di croce, detto tra noi, ma insomma l'ordine del giorno della giornata lo faccio io, non voglio che me lo facciano altri, per questi decido prima di impostare le cose e poi di leggere un po' le notizie, perché le notizie le leggo dal punto di vista che ho scelto io. Se invece comincio con le notizie, sono le notizie che mi danno gli occhiali per vedere la giornata, quindi no, non va bene. Allora, vede, noi, io amo, se la parola pace mi dà un po' di prurito, devo dire la verità, la dico poche volte, a me piace conflitto, perché? Perché è la via inesorabile per arrivare alla pace, è la via inesorabile. E conflitto che cosa ha di merito? Che ci riporta la concretezza, la realtà. Io, vede, siamo qui con voi, ho un po' di allergia agli spiritualismi, la spiritualità quella vera, profonda, che ci genera, che ci dà crescita, che dice che ci dà luce, è nella concretezza, è nella realtà, non è scappando dalla realtà. Mi pare che noi crediamo in una persona che si è, dice che è Dio e che si è fatto uomo, no? Quindi ha preso tutta l'umanità, i suoi conflitti. Il Vangelo è una narrazione di conflitti, è una narrazione di rapporti, di relazioni che crescevano da un conflitto all'altro con una piccola ciurma di uomini che continuamente credevano di aver capito e non capivano nulla. E quindi in quella ciurma ci posso stare anch'io.
Presidente Vaccari, sempre sul tema della pace, una volta ho raccolto una testimonianza di una ragazza ucraina che parlava in maniera, stavamo parlando in maniera del tutto informale, e ha detto un qualcosa che credo rispecchi un po' tanti, quello che dicono o pensano magari tanti giovani in tante zone di conflitto riguardo al futuro. E dice: da quando c'è la guerra la mia prospettiva di futuro arriva a domani nella visione della mia vita. A questi giovani cosa si risponde?
Si risponde che il futuro nasce nella relazione, cioè la relazione ha sempre un contenuto di immaginazione, cioè io e tu, come cominciamo a diventare amici, ho qui davanti a me Arnoldo, io e tu che stiamo cominciando a diventare amici, già immaginiamo qualcosa, non lo sappiamo, ma immaginiamo un futuro. Il futuro si apre nella relazione, non è una roba che ci si inventa dopo, oltre la relazione, nasce nella relazione. Allora questi giovani che vengono qui con questi muri, con questi reticolati che si sognano la notte, che quando vengono qui i primi mesi a rondine sento il treno che passa e si svegliano in angoscia perché pensano che sia la guerra, questi giovani, aprendosi a una relazione ex novo con un ignoto che glielo diamo noi, glielo scegliamo noi, un atto di fiducia, e cominciano dopo un po' di mesi a sognare, a sperare, e poi escono che progettano, vogliono, è tornata la voglia di cambiare il mondo, è tornato il futuro.
Grazie
Stefano.
Grazie.
A questo punto noi vi ridiamo la linea, anche perché so che ci sarà un collegamento, e anche qui non nego che ci chiedono sempre aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Dunque ringrazio ancora molto Arnoldo Mosca Mondadori, presidente Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, e dico, per chi è all'ascolto e non può vederlo, che mentre parlava Arnoldo, il presidente Vaccari annuivi con la testa alle sue affermazioni. L'amicizia è anche condividere.
Mi commuove perché sono persone che si sentono molto, e lui è una di quelle persone che io sento tanto.
E grazie allora a Franco Vaccari, che tornerà ai nostri microfoni nei prossimi giorni.
Da qui abbiamo fatto un grande applauso a Papa Francesco ieri per la sua salute.
Vero.
Ne abbiamo bisogno estremo.
E allora andiamo al Gemelli, a te la linea Stefano, grazie.
Grazie davvero, concludiamo qui il nostro collegamento con Arezzo e ci spostiamo proprio al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova il nostro inviato di oggi pomeriggio, Luca Collodi, per monitorare se ci sono delle novità sulla decorso post-operatorio di Papa Francesco. Hai sentito, Luca, tanti auguri e tante preghiere che arrivano per Papa Francesco anche da Arezzo, da Rondine, cittadella della pace.
Arrivano anche dalle tante persone che stanno circolando anche per motivi sanitari, personali, abbiamo visto famiglie, anziani, bambini che circolano purtroppo in ospedale, stanno arrivando lettere, fiori, pacchi per il Papa, e sembra un flusso in aumento di affetto verso il Papa. Comunque non ci sono novità, Stefano, il quadro clinico è regolare, il decorso è regolare, ci sono miglioramenti.
Ed è sorprendente che il Papa Francesco abbia lavorato addirittura oggi.
Infatti, questa è la notizia che viene confermata. Il Papa si è alzato gradualmente, qua i medici parlano di una graduale ripresa, il Papa in realtà poi si è alzato dal letto e si è messo in poltrona. Da quello che ho potuto capire hanno aperto le finestre del suo appartamento, diciamo qui al Policlinico Gemelli, per far entrare aria fresca. Insomma, tutti i segnali che ci dicono come il decorso post-operatorio stia andando nel modo migliore. Ti dicevo del grande affetto, dei regali che stanno arrivando, dei pensieri che stanno arrivando al Papa, e peraltro per il momento siamo in attesa di un comunicato medico. La sala stampa dovrebbe in serata diffonderlo, ma insomma queste sono le notizie: quadro clinico in miglioramento e decorso post-operatorio regolare, con il Papa che oggi, appunto, come hai ricordato, ha iniziato a riprendere in mano un po' il suo lavoro.
Grazie davvero Luca Collodi. Forse un ultimo flash che ci puoi dare su quella che è la presenza dei media all'ospedale Gemelli per seguire il Papa da vicino.
Guarda, ci sono alcune telecamere, non moltissime, ti devo dire, infatti questa cosa mi ha un po' colpito, evidentemente è un orario questo di pausa, di cambio. Tra l'altro le notizie sul decorso del Papa sono buone, quindi mi sembra di capire che c'è un leggero, diciamo, allentamento della presenza giornalistica qui al Policlinico Gemelli. Abbiamo incontrato colleghi della RAI, ma insomma mi sembra che sia una cosa molto serena, molto tranquilla, non c'è l'ansia forse dei primi giorni, delle prime ore.
Grazie davvero Luca, torneremo a sentirci e a collegarci con il Policlinico Gemelli nel corso delle ore e delle prossime giornate, con i nostri inviati che seguiranno da vicino e quindi dal posto quello che è lo sviluppo della situazione e il decorso post-operatorio di Papa Francesco, che comunque sembra essere molto incoraggiante per la velocità della ripresa, anche in base a quelle che sono le dichiarazioni che arrivano dalla sala stampa vaticana. Dunque, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Bruno Orti e Stefano Sparro, che hanno curato la regia e l'assistenza tecnica di questa messa in onda del Mondo alla Radio. Stefano Leszczynski, è tutto, un cordiale saluto.